Bene, allora possiamo aprire l'udienza. Dunque. Allora, Perugini Alessandro. Alessandro, c'è avvocato Scopesi. Ah, c'è. Vabbè, la mettiamo anche in sostituzione, poi se viene. Poggi Anna, avvocato Pruzzo. Vabbè, mettiamo avvocato Zunino di ufficio. Poi Doria Oronzo, avvocati Pischeda e Costa. Allora c'è l'avvocato Pischeda anche in sostituzione dell'avvocato Costa. Poi Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno, avvocati Orefici e Curcuruto. È presente anche il colonnello Pelliccia. Poi Gugliotta Antonio, avvocato Vaccaro, chiamo avvocato Pasqui di ufficio, Valerio Franco, avvocato Pasqui presente, Maida Daniela, avvocato Paliaga, chiamo avvocato Junca di ufficio, Braini Gianmarco, avvocato Condipodero, chiamo avvocato Pasqui di ufficio, Barucco Piermatteo, avvocati Vercellotti e Ferrero, chiamo avvocato Pischedda di ufficio, Tarascio Aldo, avvocato San Bugaro, l'ho sostituito dall'avvocato Pasqui, Talu Antonello, avvocato Savi, chiamo sempre avvocato Pasqui di ufficio, Arecco Matilde, avvocato Grillo, Parisi Natale, avvocato Bogliolo, chiamo avvocato Zunino di ufficio, Turco Mario, avvocato San Bugaro, sostituito dall'avvocato Pasqui, Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca, presente l'avvocato Junca anche in sostituzione dell'avvocato Giacomini, poi Piscitelli, Multineddo, Russo, Furca, Sesseroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo, Mura, avvocato Zunino anche in sostituzione dell'avvocato Biondi, Mancini Diana, avvocato Franzosa, siamo avvocato Pischeda di ufficio, Salomone Massimo, avvocato Scopesi, presente, Gaetano Antonello, avvocato Mascia, siamo avvocato Scopesi di ufficio, Pigozzi Massimo, avvocato Skodnik, siamo avvocato Zunino di ufficio, Amadei Barbara, avvocato Gallo, grazie, poi Cerasuolo Daniela, avvocato Simeone, siamo avvocato Junca di ufficio, Incoronato Alfredo, avvocato Avvitabile, non so, vediamo. Vabbè, lo mettiamo d'ufficio, avvocato Curcuruto. Patrizi Giuliano, avvocato Rossi, mettiamo avvocato Pischeda di ufficio. Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco e Nurchi Segidio, avvocato Celasco. Mettiamo avvocato Zunino per tutti e tre di ufficio. Mulas Marcello, avvocato Iavicoli. Mettiamo avvocato Pischeda di ufficio. Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà. Siamo avvocato Curcuruto per entrambi, di ufficio. Toccafondi Giacomo, avvocato Vaccaro. Avevamo messo... Sì. Ah, avvocato Pasqui di ufficio. Amenta Aldo, avvocato Iavicoli. Abbiamo messo, vabbè, mettiamo. No, ma forse. Vabbè, mettiamo avvocato Pischeda di ufficio. Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi. Mettiamo. Avvocato Pasqui di ufficio, Sandra Soni, avvocati Guercio e Cecon, chiamo avvocato Junca di ufficio, Zaccardi Marilena, avvocato Iavicon, chiamo avvocato Pischeda di ufficio. Poi responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro, mi pare di no. Parti civili, avvocato Auditore per Di Biaso, avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmiderer, avvocato Brezigar per Marchio e Maffei, avvocato Caffiero per Enrico e Hubner, cioè avvocato Guiglia, avvocato Canestrini per Benino, Claudio, Roglund, Ruber, Olson e Svensson, avvocato Caranzano per Bersano e Santoro, Avvocato Casadei per Manganaro, Avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani, Avvocato Costa per Martensen, Avvocato Crisci per Amodio, Calleri, Crocchianti, De Munno, Della Corte, Marozzi, Morrone, Pignatale e Tabac, Avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchia, Florio, Gripaudo, Tangari, Avvocato D'Amico per Aveni, Simone e Perrone, Avvocato di San Sebastiano per De Avvocato Dozzo per Rossomando Angelo, Avvocato Faure per Pazche, Avvocato Fiorini per Wagenschein, sempre Avvocato Busoli, Avvocato Fossati per Brauer e Zoiner, Avvocato Frisone per Arecco, presente, Avvocato Gamberini per Doring, Avvocato Giannelli per Alfarano, Avvocato Grillo per Cairoli, Avvocato Guiglia per Gatterman, Cress, Zeacek, presente, Avvocato Hoffman per Natrat, Avvocato Insabato per Camandona, Avvocato Lamacchia per Fornasiere Rostellato, Avvocato Lama per Aculeo, Ferrazzi, Manganelli, Varguanere e Gagliastro, Avvocato Lerici per Boncaslo e Buffin, Via Dubreuil, Avvocato Lungarini per Lungarini, Avvocato Malossi per Herman, Avvocato Malossi, Avvocato Guiglia, Avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone di Pietra è presente, Avvocato Conti per Fassa, lo sostituisce, allora sostituito dall'Avvocato Maltagliati, Avvocato Menzione per Benino, Andrea, Delfino, Ghiviziani, Merdini, Serani e Massagli, Avvocato Micali per Subri, Avvocato Miraglia, Raffaele per Berti, Vassallo per Alueva, Avvocato Moser per Weiss, Avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus, Avvocato Nesta per D'Avanzo, Avvocato Novaro per Ciccaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rochella, Laval, Otero per Civati, Bertacchini, Flagelli e Jäger, Avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Doherty, McQueen, Lamotte, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini, Avvocato Partesotti per Partesotti, Avvocato Passeggi per Fuchskau, Samperit, von Unger, Avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol, Avvocato Guiglia, Avvocato Pinto per Rossomando Massimiliano, Avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero, presente, Avvocato Roccatti per Nebò, Avvocato Rossi per Gelo e Treiber, Avvocato Roveta per Borgo, Carchiere, Alessandro e Gabriele Dionisi, Avvocato Sabattini per Guidi, Avvocato Sacco per Giovannetti, Avvocato Sandra per Scala, Schleidinger e Tomelleri, Avvocato Sodani per Menegon e Spingi, Avvocato Straminioni per Persico, Avvocato Taddei per Lacuni, Cuccado, Ghina, Passiatore e Fister, Avvocato Tambuscio per Lorente, Balbas, Bruschi, Di Genti, Fedis, Madrasso e Moret, Avvocato Tartarini per Schreiter, Cucco Marino, Scordo, Bröhrmann, Hager, Hagel, Vigres e Zapatero e Germanò, Avvocato Trucco per Bodmer e Luti, Avvocato Vano per Nogueras. Allora, diciamo che diamo atto che l'avvocato Scopesi per, nell'interesse di Salomone, l'interesse dell'imputato Salomone produce memoria difensiva scritta. Buongiorno, sì, l'abbiamo segnata, grazie avvocato. Bene, allora chi vuole proseguire, l'avvocato Refice o... Va bene, prego avvocato.
Sì, signor Presidente, giustissimi consiglieri, riprendo oggi il mio intervento e dopo aver esaminato nelle udienze precedenti questioni più generali, cioè una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall'accusa e motivata quella prospettazione della difesa dalle risultanze dibattimentali, aver visto anche come la scelta degli imputati, l'individuazione dei criteri di responsabilità hanno lasciato non poche domande prive di risposta, oggi affronterò un argomento invece ritengo anche più semplice, più lineare e più importante per i miei assistiti, perché esamineremo proprio la posizione dei capitani Cimino e Pelliccia, capitani, ricordo, del disciolto corpo degli agenti di custodia, per illustrare e spero per spiegare in maniera certa come in capo ai capitani non possa assolutamente sussistere il teorema accusatorio della procura, come agli stessi la qualifica di apicali, così come ricostruita dalla pubblica accusa, non è assolutamente attinente sotto qualunque aspetto la si voglia vedere. Chiaramente, prima di esaminare questo aspetto, bisogna molto brevemente ricordare quella che è la costruzione accusatoria, la costruzione della procura. Sostanzialmente.
Mi scusi, avvocato, prima che si addentri nel merito, non vorrei interromperla nel discorso già avviato. Alle 11:30 dobbiamo interromperla perché la collega ha un impegno urgente, dovremmo fare una pausa di un'oretta, ecco, quindi se ve lo dico così si organizza un po' il discorso in
sì.
maniera più...
Sicuramente riuscire ad affrontare il discorso gerarchico, penso che sarò abbastanza avanti nel discorso funzioni svolte, ma non credo che riuscirò a finire quel secondo argomento per l'11:30. Comunque vediamo, cerco anche di tenere un ritmo veloce, anche perché so che poi devono discutere anche dei colleghi dopo di me. Dicevo, per esaminare l'infondatezza di quanto prospettato dalla pubblica accusa nei confronti dei propri assistiti e quindi la loro qualifica di apicali, prima di vedere perché non sussiste, diamo un attimo in sintesi qual è il quadro accusatorio. Sostanzialmente la procura ritiene di individuare gli apicali in quei soggetti che hanno tre requisiti sostanzialmente: essere superiori gerarchici degli altri appartenenti alle forze dell'ordine presenti nel sito, avere una funzione direttiva all'interno del sito, e ritengo sia importante sottolineare sito e non caserma Nino Bixio, e aver prestato un turno di servizio per almeno 6-8 ore, e anche in questo caso dentro al sito e non genericamente presso la caserma, che è tutt'altro discorso. Quando poi, nel corso del dibattimento, la procura si rende conto dalle testimonianze, dai documenti, dallo svilupparsi del processo, che questi tre requisiti, vedremo, mancano tutti e tre ai capitani Cimino e Pelliccia, cerca di spostare l'attenzione non più solo su questi tre requisiti, ma aggiunge il quarto, e cioè che gli stessi sono ufficiali di polizia giudiziaria. Questo è l'unico dato su cui siamo d'accordo, su cui questo difensore è d'accordo con la procura, e cioè che i miei assistiti erano e sono degli ufficiali di polizia giudiziaria. Però la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non porta assolutamente nulla a sostegno del teorema accusatorio. Dobbiamo ricordare ed evidenziare come tutte le forze dell'ordine transitate per Bolzaneto, proprio perché forze dell'ordine, erano ufficiali di polizia giudiziaria o quantomeno agenti di polizia giudiziaria, il che a livello di doveri e obbligo di intervento, la differenza ufficiale agente non ha una rilevanza, una differenza importante. Le differenze nascono sulla possibilità della redazione di atti e sui poteri successivi, ma sul potere e dovere di intervenire la qualifica di ufficiale o di agente polizia giudiziaria non ha differenze in ordine ai doveri che ne scaturiscono. Ma vi è di più, che questa qualifica di ufficiale polizia giudiziaria contrasti addirittura col teorema prospettato è evidente, perché un ufficiale polizia giudiziaria non deve attendere le 6-8 ore presenza nel sito, elemento ritenuto necessario per l'apicale. È evidente che un ufficiale di polizia giudiziaria o un agente, se assiste a un reato, deve intervenire immediatamente. E quindi la qualifica, introdurre anche il quarto criterio della qualifica, non è assolutamente corretto. Ma oltre a non essere corretto, vedremo nel corso dell'intervento odierno come anche la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria non porta a nulla, perché non vi è un testimone, uno, che dica che i miei assistiti hanno assistito a qualcosa di illecito. E quindi, anche se sono ufficiale di polizia giudiziaria, se non assistono, chiaramente non gli scatta nessun obbligo. Ma lo vedremo dopo. La cosa che sorprende, l'aspetto che rientra in quel quadro già ampiamente discusso ed esaminato nella precedente udienza, di quel senso di amarezza che prova questo difensore, che sorprende, e che noi abbiamo escusso al dibattimento in qualità di testimoni, agenti di polizia giudiziaria, ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno assistito a un qualcosa che forse è reato, forse no, non lo sappiamo, a situazioni che forse vanno oltre la normalità e la quotidianità, e hanno deposto come testimoni i miei assistiti solo per la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria, non vi è prova che abbiano assistito a nulla, e devono rispondere delle imputazioni secondo quell'aberrante principio del non posso non aver visto. Io sul punto faccio un'osservazione velocissima. A mio modesto avviso, questo principio è stato estirpato dal nostro sistema processuale e dal nostro sistema giudiziario. Il legislatore, con la modifica del 533, modifica possiamo dire relativamente recente, quando ha introdotto il principio che una sentenza di condanna può essere emessa solo quando è provata la responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, questo inserimento, questa riforma, non fa altro che dimostrare che il principio del non possono non aver visto, non possono non sapere, non possono non, non può essere un elemento per arrivare a una sentenza di condanna, perché il non possono non si contrasta in maniera assolutamente inconciliabile col principio dettato dal legislatore della certezza della prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma dicevo, oltre alla qualifica ufficiale polizia giudiziaria, penso di poter dimostrare con questo intervento l'assoluta mancanza del rapporto gerarchico tra polizia penitenziaria e ufficiali del disciolto corpo. Questa è la scaletta dell'intervento odierno. Penso di poter dimostrare l'assoluta mancanza di una funzione direttiva, di responsabilità e quindi di posizione di garanzia verso i detenuti dei capitani Cimino e Pelliccia. Penso che posso di poter dimostrare che non vi è nessuna prova che dimostri che gli stessi siano stati presenti nel sito detentivo, non nella caserma, le 6-8 ore richieste. Vedremo la questione della gerarchia, una questione molto delicata. Anche la Procura ha un'evoluzione, secondo me, anche nel corso dell'intervento, non decisa sulla sussistenza della superiorità gerarchica, perché afferma che la questione è delicata, afferma che vi è stato un Consiglio di Stato e parla di dipendenza funzionale e non subordinazione gerarchica, e poi ritiene che senza l'articolo 7 del DPR 8299 che esamineremo si possa riparlare di subordinazione gerarchica. Vedremo che non è così, perché proprio l'articolo 7 dice il contrario. Per quanto riguarda la presenza nel sito, la Procura ha citato vari testimoni che avrebbero detto di aver visto i capitani nel sito e li ha citati erroneamente. Mi riferisco alla indicazione dei testi che devono aver visto i capitani Cimino all'interno nel generale Ricci, nel capitano Goletta, nel capitano Zito e nell'agente Papa. Questi quattro testimoni indicati come soggetti che hanno visto i capitani all'interno, esamineremo e vedremo che dicono tutto il contrario. Stesso errore lo compie l'imputato Toccafondi, altro soggetto indicato come persona, come non teste, come imputato, e dichiara di averli visti. Siccome a me non piace, visto il mio costume, non parlo dell'esame di Pelliccia, non parlo dell'esame di Gugliotta, perché il mio ruolo di difensore è tale che chiaramente di fronte al diritto di difesa dei coimputati il rispetto è massimo proprio per l'attività che svolgo. Devo però difendere anche i miei clienti, quindi non critico le loro scelte e le loro affermazioni e non criticherò in questa sede l'esame di Gugliotta, lo lascio alla valutazione del Tribunale, perché noi abbiamo i testimoni e vedremo i testimoni che smentiranno Gugliotta. Ma in questo momento parlavo di Toccafondi, faccio subito un veloce passaggio sull'esame del dottor Toccafondi per dimostrare come indicare lo stesso come soggetto che ha detto ha visto i capitani all'interno non corrisponde alle risultanze dibattimentali. Il dottor Toccafondi è stato escluso all'udienza del 12 ottobre 2007, pagina 34, gli viene chiesto: lei ha visto gli ufficiali del disciolto corpo presenti nella struttura? Dottor Toccafondi risponde: assolutamente sì. Sa chi sono? Perché non basta dire ho visto gli ufficiali, dobbiamo vedere se il dottor Toccafondi ha visto Pelliccia o Cimino. Sa chi sono? La risposta è: il generale Doria, il colonnello, non ricordo il nome. Ma andando avanti su questo esame, mi viene chiesto chi c'era oltre questi due ufficiali, il generale di cui non ricordo il nome e il generale Dori. Dice: c'erano i marescialli della polizia penitenziaria. Evidente, il dottor Toccafondi è un medico, non ha nessun onere di conoscere bene i gradi della polizia penitenziaria, Albi conosce la differenza tra marescialli e ispettori, ma parla dei marescialli della polizia penitenziaria che, andando avanti, dice erano preposti alla sorveglianza, quindi presuppongo che fossero in matricola, ma non era compito mio vedere cosa facevano la polizia penitenziaria. Andando avanti, visto che ancora su Cimino e Pelliccia nulla ha detto, pagina 56 e 57, gli viene espressamente chiesto: l'allora capitano Pelliccia e capitano Cimino li conosce? Quindi, per sapere se li ha visti all'interno. Continua nella confusione tra i due corpi, dice la polizia penitenziaria, la domanda è: non ho del disciolto corpo? E il dottore Toccafondi risponde: può darsi di vista, il nome non mi dice nulla, anche perché io conoscevo le generazioni, sono più vecchio io, conoscevo quelli più vecchi. Dottor Toccafondi, da questa deposizione è evidente che non dice nessun passaggio di aver visto Pelliccia e Cimino all'interno del sito, neanche li conosce. Forse, ma questo forse non può far sì che diventa un elemento per confermare la presenza nel sito. Ma vi è di più, e concludo sul punto del dottor Toccafondi, lo stesso, pagina 131 e 132, ricorda invece che erano sempre presenti o con grande frequenza presente sia il dottor Sabella che gli altri ufficiali della catena di comando, quindi il generale Ricci Dori e quant'altro, che forse si fece all'altro generale presente a Bolzaneto, non lo sappiamo, non lo possiamo identificare, ma sicuramente non si riferisce a Cimino e Pelliccia. E io dico che la stessa procura, quindi di fronte a questo quadro, di fronte alla incertezza della sussistenza, un dubbio sulla certezza della sussistenza dei tre requisiti per poter essere definiti apicali, lo ha la stessa procura. E questo è un elemento probatorio, documentale. Il Tribunale ricorderà che in data 6 luglio 2007, su istanza di questa difesa, ha acquisito il provvedimento di stralcio disposto dalla Procura della Repubblica in data 11 settembre 2003, con cui disponeva che la posizione dei capitani Cimino e Pelliccia, oltre a quella di un altro centinaio, forse anche più, 150, non ricordo il numero preciso, di iscritti nel registro degli indagati, fosse stralciata dall'attuale processo, perché al termine delle indagini preliminari, quindi dopo 18 mesi giuridici, che sono 21 di calendario, perché le indagini nasce e i capitani vengono iscritti nel dicembre 2001, quindi a settembre 2003 sono 21 mesi di indagine, 18 giuridici, dicevo, viene disposto lo stralcio e si legge nel provvedimento che a seguito al termine delle indagini non ci sono elementi sufficienti per sostenere l'accusa al dibattimento, quindi si chiede lo stralcio per poi avanzare richiesta di archiviazione. Il documento è agli atti del Tribunale. Cosa succede dopo? Succede che la Procura apre un processo per falso ideologico contro ignoti che riguardava gli ordini di servizio. Non gli ordini di servizio, i turni di servizio, chiedo scusa, perché si ritiene che dalle indagini erano emersi dei sospetti che quei turni non fossero rispondenti al vero, parte questa attività di indagine, dei ignoti diventa noti e viene scritto come indagato il capitano Coletta, mi ha assistito in quel procedimento, quindi conosco quel procedimento perché assistevo l'unico indagato, il procedimento viene poi archiviato, viene chiesta l'archiviazione e viene archiviata la posizione del capitano Colletta perché si dice è vero, i turni di servizio non corrispondono alla verità, però non c'è dolo, è solo dato dalla confusione di quei giorni, che quindi un ordine di servizio prevedeva un'attività appena è stata svolta un'altra, ma chi li ha firmati, chi ha firmato i turni non ha firmato con la consapevolezza del falso. Ebbene, questa è l'indagine che si svolge da settembre 2003 a dicembre 2003. Al termine di questa indagine, a sorpresa, vengono iscritti al registro degli indagati il dottor Sabella, il generale Doria, e vengono ripescati i miei due assistiti. Ma in quei 3 mesi non è cambiato nulla. Che erano capitani del disciolto corpo? La procura lo sapeva da gennaio 2001. Qual è la problematica sulla gerarchia? Qual era la funzione assegnata? Quanto sono stati a Bolzaneto? La procura lo sapeva da dicembre 2001, l'ha accertato in 18 mesi di indagine, ne chiede lo stralcio e vedrete che lo stralcio riguarda tutte le imputazioni che avevano i capitani in quel momento e sono le medesime che oggi vengono contestate e la procura, se arrivati al termine del dibattimento, non ha speso una parola per spiegare il cambio di orientamento, per spiegare l'elemento in più che giustifica il perché l'essere capitano a settembre 2003 non era elemento sufficiente per un dibattimento, perché a dicembre 2003 lo diventa. Questi sono quei momenti, ho più volte detto che mi assistiti, e io pure ne sono convinto, si sentono dei capri espiatori. Sembra proprio che, arrivati alla fine delle indagini, ci si rende conto che per i carabinieri sono imputati sottufficiali, truppe e ufficiali, per la polizia di Stato uguale, per la polizia penitenziaria no. Si trovano degli ispettori, pensano che il vertice superiore sia il dottor Sabella, si rendono conto che non possono procedere contro il dottor Sabella, a quel punto hanno la necessità di scrivere qualcun altro. Ecco perché gli ufficiali di sciolto corpo oggi inseriti, oggi imputati, non hanno alcuna responsabilità, ma correttamente, giustamente possono ritenersi essere solo dei capri espiatori. Serviva un apparente vertice anche per l'amministrazione penitenziaria. A quel punto tutte le corrette valutazioni iniziali sulla mancanza di gerarchia, sul fatto che non sono dei vertici dell'amministrazione penitenziaria, tutte le corrette valutazioni vengono strappate e vengono ripescati ingiustamente i capitani. Fatta questa premessa, esaminiamo quello che ho detto in breve sintesi, proprio per dimostrare che non è l'intervento odierno, non è la tesi disperata o una tesi particolarmente stravagante di un difensore che non sa cosa dire a sostegno, a tutela dei propri assistiti. Io dirò molto poco di mio nel prosieguo di questo intervento e tanto più in tema di rapporto gerarchico e funzionalità. Il mio sarà un esame molto dettagliato semplicemente della legge che regola il rapporto gerarchico, dei documenti presenti nel fascicolo e delle testimonianze. Di mio, di considerazioni personali, vedrete, non emetto nulla. Quindi non è corretto dire, come sostenuto alla procura, la tesi dell'avvocato Refice sbagliato. La procura dovrebbe dire la legge è sbagliata, oppure la legge non è stata applicata a Bolzanete, cioè responsabili chi non ha applicato la legge, per sostenere il proprio teorema. Non può certo dire sbagliata la tesi dell'avvocato Refice. Perché dico la legge? Partiamo dal rapporto gerarchico. Gli ufficiali non sono superiori gerarchici, avevano alle loro dipendenze funzionali solo 8 sottufficiali. E precisamente 5 ispettori e 3 sovrintendenti, che sono coloro che hanno firmato l'ordine di servizio numero 6/G8/01 a firma del generale Ricci. Il documento è presente più volte nel fascicolo del tribunale perché l'ha prodotto il pubblico ministero tra i suoi documenti, però quello prodotto dalla procura è parziale perché non è quello dove sono contenute le firme dei degli 8 sottufficiali. L'abbiamo prodotto noi come difesa, quello con le firme dei sottufficiali, ed è stato riprodotto solo per comodità, per un immediato riscontro da parte del tribunale nel corso dell'esame del colonnello Pelliccia. Quindi dobbiamo tenere presente questo documento, quello con le firme. Partiamo quindi dall'esame analitico della questione giuridica. La riforma attuata con la legge 395 del 90. Dobbiamo vedere, ma proprio in due parole, la genesi, il quadro storico. Nasce da un profondo dibattito che si è sviluppato già dagli anni 70. Ci sono stati movimenti culturali, sociali, politici che hanno sostenuto, e correttamente hanno sostenuto, che un carcere in un paese democratico, in un paese civile, le carceri non possono essere gestite da militari. La gestione dei carceri dei militari è tipico dei paesi sottoposti a dittatura. Questo è lo spirito con cui nasce la legge 395-90. E lo spirito nasce negli anni 70, non a caso, nasce negli anni 70, che è l'epoca in cui viene fatta anche la legge sull'ordinamento penitenziario, è un'epoca in cui si sta attenti anche, finalmente direi, proprio al principio dell'articolo 27, al principio che la pena deve avere un fine rieducativo, di socializzare e via dicendo, e non un fine repressivo. Con questo spirito il legislatore, con la legge del 90, all'articolo 1 istituisce il corpo civile della polizia penitenziaria e all'articolo 2 scioglie il corpo militare degli agenti di custodia. Creata questa situazione, l'amministrazione, quindi l'amministrazione penitenziaria, il Ministero, si rende conto che si è creato un buco, un vuoto normativo, perché cosa succede in concreto? Che gli allora marescialli degli agenti di custodia, brigadieri o agenti semplici di custodia, transitano nel ruolo corrispondente della polizia penitenziaria, il maresciallo diventa ispettore, il brigadiere sovrintendente, l'agente rimane agente ma non più di custodia ma della polizia penitenziaria. Per i ruoli degli ufficiali non era stato creato nell'ambito della polizia penitenziaria i ruoli dirigenziali, quindi il commissario, il vicequestore, il questore, il prefetto, quindi gli ufficiali non hanno dove transitare, non hanno un corrispondente ruolo nella polizia penitenziaria e restano militari. L'amministrazione si rende conto del vuoto normativo che si crea e pone il quesito e dice: qui manca un rapporto, manca una norma che regoli i rapporti tra polizia penitenziaria e ufficiali del disciolto corpo, perché la norma in vigore, la normativa in vigore, non prevede un rapporto di subordinazione. Ecco, quello che dicevo prima, attenzione, non lo dico io, lo dice l'amministrazione penitenziaria, il Ministero di Grazia e Giustizia negli anni 90. E perché dice questo? Perché all'articolo 6 della legge 395-90 è previsto, sono indicati i ruoli della polizia penitenziaria e l'ordine gerarchico, quindi la polizia penitenziaria è costituita secondo l'ordine gerarchico di A, ruolo di ispettore, B, ruolo di sovrintendenti, C, ruolo degli agenti assistenti. All'articolo 9 si parla dei doveri di subordinazione e ci dice, l'articolo 9, quindi il legislatore, non l'avvocatorefice, che i rapporti gerarchici, che la polizia penitenziaria ha doveri di subordinazione gerarchica nei confronti di una serie di soggetti indicati dalla A alla G. E tra questi non rientrano in nessun modo gli ufficiali del disciolto corpo. Si parte dal Ministro di Grazia e Giustizia, nel 90 era ancora Grazia, sottosegretario, direttori generali, lettera G dei superiori gerarchici. Allora il problema è, nella lettera G dell'articolo 9, superiori gerarchici, rientrano gli ufficiali? No, è la stessa amministrazione che lo dice, perché i ruoli gerarchici non sono altro che quelli indicati nell'articolo 6,3, cioè il ruolo ispettore, sovrintendente, agenti assistenti. Allora l'amministrazione si rende conto che l'applicazione corretta della norma dice: come regoliamo questi rapporti, che non vi è una norma che dice che gli ufficiali sono superiori gerarchici? E interpella il Consiglio di Stato. Non è che interpella il Consiglio di Stato perché non sa cosa fare, gli fa un quesito specifico. Voi troverete l'ordinanza, l'adunanza del Consiglio di Stato depositata sia tra i documenti di questa difesa e, se non erro, anche della Procura, l'adunanza della sezione terza il 22 novembre 94. L'ambito del corpo dell'ordinanza del Consiglio di Stato, trovate anche il quesito proposto, sollevato dal Ministero, che mi permetto di leggere. Il Ministero promuove questo giudizio al Consiglio di Stato dicendo: gli ufficiali di sciolto corpo di custodia, quando svolgono i loro compiti utilizzando il personale del corpo di polizia penitenziaria, possono avvalersene, tenuto conto che dalla normativa vigente non sembra porre alcun dovere di subordinazione gerarchica nei confronti degli ufficiali. Quindi che non c'è, che non c'era già nel 90, già nel 94, quando questo processo non era sicuramente nella mente di nessuno, lo segnala il Ministero. E ciò che è importante è la risposta del Consiglio di Stato. Voi l'avete tra i documenti, io sintetizzo i quattro principi chiave, cardine del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ribadisce che gli ufficiali, in deroga all'articolo 2, hanno mantenuto lo status militare. E quindi, siccome il principio generale della subordinazione gerarchica vale solo tra appartenenti dello stesso corpo, già questo conferma che non vi è subordinazione. Il secondo principio è che il loro status di militare con le nuove funzioni assegnate ai civili può essere compatibile, può essere svolto solo se gli stessi hanno i requisiti previsti dalla legge. Quello che qui importa, e poi vedremo, è nella funzioni, il direttore dell'istituto di pena deve avere come requisiti richiesti dalla legge una laurea e la conoscenza di una lingua. Gli ufficiali possono transitare nel ruolo civile dei direttori se hanno questi due requisiti. Poi vedremo che se transitano però si spogliano del grado militare e diventano dei civili, ma lo esamineremo nel punto delle funzioni. Il terzo principio che detta il Consiglio di Stato è che l'ufficiale del disciolto corpo, quando svolge le funzioni assegnategli dall'articolo 25,6 sempre della legge 395-90 e si avvale della polizia penitenziaria, la stessa, la polizia penitenziaria, si trova in una dipendenza funzionale, non in subordinazione gerarchica, ma dipendenza funzionale. E il quarto principio, altrettanto importante, dice che proprio perché la differenza subordinazione gerarchica e dipendenza funzionale è evidente l'importanza, l'esamineremo, ma è pacifico, il subordinato deve rispondere a qualunque ordine purché legittimo, la dipendenza funzionale si crea un rapporto solo per l'attività a cui è stato assegnato. E proprio per regolare questo difficile rapporto, sempre il Consiglio di Stato cosa dice? Che quando vengono incaricati di svolgere gli ufficiali svolgere l'attività valendosi della polizia penitenziaria, l'incarico gli deve essere affidato con ordine di servizio che deve essere posto a conoscenza tanto degli ufficiali quanto del personale che gli viene affidato, in modo da risolvere anche tra le parti, al di là che formalmente, il rapporto. Questa decisione del Consiglio di Stato, e quindi regola ed è fondamentale, e non è, il Tribunale ce l'ha lì, ribadisco, non è una tesi difensiva, viene diffusa con una circolare del Ministero a tutti gli appartenenti a tutti e due i corpi, in modo che ne vengano a conoscenza. Dopodiché il legislatore nel 1999 interviene nuovamente sulla materia della polizia penitenziaria col DPR numero 82, dicevo del 1989, che è proprio il DPR che regola l'ordinamento e le attività della polizia penitenziaria, rientra sull'argomento e, come dire, i principi dettati dal Consiglio di Stato diventano legge nell'articolo 7. Articolo 7 ci ho citato anche dalla Procura. La Procura cita il primo comma e dice: dubbiamente la questione era complessa, fino a questa fase da me illustrata sostanzialmente diciamo le stesse cose, poi dice no, la subordinazione si è ricreata nel 99 con l'articolo 7 perché al comma 1 è prevista, articolo 7 è importante anche leggere la rubrica, io li ho inseriti nella memoria questi articoli che cito, solo per consentire poi un'immediata lettura al Tribunale, evidente sono testi normativi, il Tribunale potrà andare a cercare la legge sui relativi testi, solo però per un'immediata lettura, come si dice, sono stati offerti in lettura per un immediato riscontro. L'articolo 7, la cui rubrica è già importante, subordinazione gerarchica e funzionale. Quindi l'articolo 1 spiega verso quali soggetti la polizia penitenziaria ha un dovere di subordinazione. Siccome da questi soggetti sono inseriti i dirigenti, a dovere è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, la Procura dice: quando gli ufficiali svolgono mansioni all'interno dell'amministrazione sono equiparati ai dirigenti, quindi ecco che è tornata la subordinazione gerarchica. No, è sbagliato, ma non perché una mia presunzione, perché basta leggere il comma 2, il comma 3 e poi vedremo che i documenti e le testimonianze danno ragione a quanto prospetto io oggi. Il comma 2 introduce il concetto di dipendenza in ragione della funzione esercitata, o brevemente nel corso della discussione dipendenza funzionale, e dice che inoltre vi è dipendenza funzionale verso un'altra serie di soggetti che a noi non interessa. Quello che interessa e che è assolutamente chiarificativo per la questione che il Tribunale dovrà andare a decidere nel momento che dovrà valutare la posizione degli assistiti, è che il terzo comma ci dice che le disposizioni del comma 2, quindi la dipendenza funzionale, si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compreso gli appartenenti alle altre forze di polizia o alle altre forze armate in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Se lo vogliamo tradurre, la dipendenza funzionale si applica anche nei confronti degli ufficiali sciolto corpo e gli agenti custodi. Perché qual è quell'altra forza di polizia o forza armata in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, se non gli ufficiali del disciolto corpo? La norma è fatta per loro. La norma non dice espressamente solo gli ufficiali disciolto corpo, perché chiaramente lascia aperta la possibilità che se anche altri militari collaborino, e può capitare, con l'amministrazione penitenziaria, sono già regolati i rapporti. Ma l'esigenza di questa norma è proprio attuare quanto stabilito dal Consiglio di Stato, evidenziato il problema, evidenziato il vuoto normativo, nel 1999 il legislatore interviene in maniera assolutamente chiara. A questo punto ritengo sia chiaramente provato, ma non da me, dalla norma, dicevo, che non esiste questo rapporto gerarchico, ma il rapporto funzionale che, come dicevo, presuppone una funzione e un'assegnazione dei soggetti. Questa sua importanza, tanto in questo momento, quanto nel momento successivo in cui valuteremo la funzione svolta dai capitani presso il sito. Perché dobbiamo esaminare i due documenti a firma del generale Ricci, il documento numero, l'ordine di servizio numero 2 e il numero 6 del G8, perché nel primo vengono nominati coordinatori e organizzatori delle traduzioni e col secondo gli vengono affidati 8 uomini. Il secondo documento, vedremo, può trarre in inganno e può far sembrare che alle dipendenze ci sia anche l'ulteriore personale. Il generale ci poi spiegherà che invece alle dipendenze funzionali sono solo gli 8 firmatari, ecco l'importanza del documento numero 6 firmato. E perché ce lo dicono gli agenti, ce lo dice il generale Ricci, ce lo dice la norma. E vediamo quindi perché le testimonianze portano conferma della mancanza di rapporto gerarchico. Il discorso invece funzionale lo esamineremo più avanti per non confondere i due discorsi. L'importanza comunque sulla mancanza di rapporto gerarchico e sua dipendenza funzionale è evidenziato anche alla Procura, che la Procura ha più volte detto che nel ricostruire come si sono svolti gli incarichi assegnati su Bolzaneto ha avuto problemi per ricostruirli per la Polizia di Stato, perché c'era solo un'ordinanza madre e non ha trovato altri documenti. Ha avuto meno problemi per la Polizia Penitenziaria, per l'amministrazione penitenziaria in genere, che erano presenti numerosi documenti, numerosi ordini di servizio. Perché chiaramente, per quello che ho detto finora, è evidente che l'attività dell'amministrazione penitenziaria deve essere sempre caratterizzata da ordini di servizio posti a conoscenza degli interessati. Ma torniamo alla questione gerarchica, passando dall'aspetto normativo alle testimonianze dibattimentali, che confermano integralmente questo aspetto. Dottor Sabella, udienza 26 febbraio 2007, la data forse anche inutile ricordarla perché è una testimonianza assai nota. Pagina 23, primo aspetto importantissimo, dato questo momento al dottor Sabella, ci dice: gli ispettori superiori della Polizia Penitenziaria sono il più alto livello che c'è all'interno della Polizia Penitenziaria. Non c'erano generali nella Polizia penitenziaria né dirigenti. Il ruolo dirigenziale è stato istituito successivamente. Ora è stato istituito, ma non operativo. Questo ora si riferisce al 2007. Nel 2001 era il più alto grado. E dice qualcosa ancora più importante a conferma di questo aspetto. Un ispettore di polizia penitenziaria, quando parliamo di un ispettore di polizia penitenziaria, parliamo di un uomo che all'epoca comandava più uomini di un generale dei carabinieri. L'ispettore comandante di San Vittore ha a disposizione 1300 unità, ne comanda più di quante comanda un generale della Legione Carabinieri piccola. Lo dice il dottor Sabella, che conosce la materia. Quando parliamo di ispettori stiamo parlando dei massimi livelli, persone a cui conseguentemente non era sicuramente necessario dire o indicare quali erano i loro compiti o quali erano i loro doveri. Andando avanti, pagina 31, si parla degli ufficiali e dice: un problema serissimo dell'amministrazione penitenziaria come impegnare questi ufficiali, perché sono ufficiali senza esercito. Sono rimasti gli ufficiali e non hanno, tra virgolette, delle truppe. Dottor Sabella quindi non fa altro che confermare che la norma, l'articolo 7, il quadro si è creato dal 90 al 99, è quotidianamente applicato. Ma andando avanti, pagina 124 e 125, troverete nella mia memoria riportato questi passaggi e accanto ho messo il mio commento in rosso fondamentale e decisivo, perché ritengo che non possono essere superate queste testimonianze in nessun modo, a dimostrazione non solo alla mancanza di gerarchia ma anche alla mancanza di qualsivoglia funzione e responsabilità dentro al sito. Perché cosa dice ancora il generale, il dottor Sabella? Ribadisce che non c'è gerarchia ma solo funzionalità. Dice: evidente, un agente non manda della polizia penitenziaria, non manda a quel paese un generale del disciolto corpo, non lo farà mai, però, perché è sanzionabile di sanzioni disciplinari, però ribadisce che l'ufficiale del disciolto corpo non ha nessun tipo di potere gerarchico come grado, quindi un discorso di stima reciproca, di rispetto, ma non di gerarchia. E venendo proprio al sito ci dice: a domanda in quale posizione si sarebbero trovati i capitani se fossero entrati nel sito rispetto all'ispettore Gugliotta, il dottor Sabella dice: non erano certamente superiori in quella lì, perché non avevano nessun tipo di gerarchia funzionale. Il dottor Sabella anticipa quel discorso, che dentro al sito non avevano nessun potere. Dice di più: se Gugliotta gli diceva dovete uscire, dovevano uscire. Se vuole sapere questo, certo, perché il responsabile era Gugliotta, non erano certo Cimino e Pelliccia. C'era un problema di carattere burocratico, anche diplomatico, perché questi erano comunque degli ufficiali, mentre all'interno c'era un sottufficiale, un ispettore, chiamiamolo un sottufficiale, però sostanzialmente loro non avevano nessun tipo di potere, perché non erano funzionalmente preposti. Allora ecco che il discorso gerarchico è sgretolato, è sgretolato. La norma viene applicata, dentro al sito non c'è il rapporto neanche funzionale e non vi è nessuna dipendenza e nessun potere di esercitare qualsivoglia attività all'interno. Ma non lo dice solo Sabella, ce lo conferma il generale Ricci, udienza 9 gennaio, pagina 8 e 9, ribadisce che tra polizia penitenziaria e disciolto corpo manca qualsivoglia rapporto di gerarchia e di dipendenza gerarchica. Praticamente io, il generale dice, io generale non posso dare ordini diretti alla polizia penitenziaria, cosa che chiaramente posso fare nei capitani, che è evidente, il generale e i capitani fanno parte dello stesso corpo. Ma ancora più importante, lo leggo adesso, non lo rileggerò dopo, pagina 10 e 11, dall'interpretazione autentica del suo ordine di servizio numero 6. Il rapporto funzionale che si era creato tra capitani e personale PP era solo con l'ispettore caposcorta del nucleo, non col personale, perché la dipendenza ovviamente era dall'ispettore. Quindi poi lo spiega, lo vedremo più avanti, come il rapporto, lui ha cercato di creare un, li chiama degli intermediari, una scala gerarchica proprio per regolare questi rapporti, ma come? Evidentemente alle dipendenze dei capitani in quel momento c'erano solo 8 sotto ispettori e sovrintendenti. Capitano Coletta, ricorderà il tribunale, tenente colonnello Coletta era l'omologo insieme a Zito dei capitani Cimino e Pelliccia, i due imputati a Bolzaneto e loro due a San Giuliano. La funzione era identica. Capitano Coletta, colonnello Coletta, escusso all'udienza del 15 gennaio, pagine 24 e 25, ci dice che lui la domenica andò a Bolzaneto perché spostato il personale a Bolzaneto, quindi anche gli ispettori assegnati a lui a Zito a San Giuliano, vanno anche due ufficiali, perché l'ispettore del nucleo di cauzione assegnato al capitano Coletta e Zito, arrivato a Bolzaneto, se avesse ricevuto disposizioni da Cimino e Pelliccia, pur essendo la stessa funzione, le traduzioni, ma non assegnati a loro, avrebbero potuto non eseguire la disposizione data. E quindi era necessario che a Bolzaneto, insieme al personale della polizia penitenziaria, si spostassero anche due ufficiali, perché noi coordinavamo i caposcorta. Quindi è ribadito interamente il concetto. Affermato ulteriormente all'udienza del 17 aprile 2007 da Martinelli Roberto, ispettore della polizia penitenziaria, segretario di uno dei sindacati che raccoglie più iscritti nell'ambito della polizia penitenziaria, che è il SAPPE. A pagina 12 e 13 di quella trascrizione, Martinelli ribadisce che tra ufficiali del disciolto corpo e agenti di custodia non vi è dipendenza gerarchica, ma vi è solo dipendenza funzionale, cioè quando viene affidato un determinato incarico. Ci spiega anche chiaramente che significa quello che è intuitivo, la dipendenza funzionale. Ma in quel caso, ribadisce, c'è solo una dipendenza per la funzione, ma non gerarchica. Andando avanti nell'esame, ricorda anche che più volte la polizia penitenziaria e loro come sindacato si sono posti il problema, e che è stato risolto sempre in questi termini. Per poi ribadire alla fine del suo intervento che se non c'è dipendenza gerarchica, nel momento in cui si fuoriesce dai compiti, dalle attività per i quali c'è dipendenza funzionale, non essendoci la subordinazione gerarchica, non c'è più né dipendenza funzionale né dipendenza gerarchica. E questi sono ufficiali, oggi abbiamo sentito gli ufficiali, abbiamo sentito un ispettore del SAPPE, ma vediamo che dalle testimonianze anche gli appartenenti alla polizia penitenziaria ci confermano questo aspetto. Ce lo sono venuti a dire come testimoni. Io ricordo che avevo fatto una copiosa lista testi e, come ho detto sin dall'inizio, non era per fini dilatori, non era perché non voleva affrontare il processo e perdere tempo, perché oggi abbiamo 30 testimoni che ci dicono che non c'è dipendenza gerarchica e 30 testimoni che ci spiegano che non aveva nessuna funzione capitani. Ma se io ne avessi avuti 300, come avevo chiesto, e mi confermavano il discorso, forse il mio intervento potesse ancora più breve, perché diventava proprio un principio costante. Ora cito quelli che abbiamo, e vediamo. Pascale Biagio, escusso all'udienza il 19 gennaio 2007, pagina 7-8, gli si chiede se hanno visto gli ufficiali, e lui dice: ho visto Cimino, ma ha visto anche Pelliccia. No, l'ho detto prima, ricordo soltanto il capitano Cimino. Quindi già questo è importante da memorizzare adesso per il discorso funzionale. Vediamo che un appartenente all'APP già non ricorda solo un capitano, e questa è la situazione che si riscontrerà in numerosi testi. Ma ciò che è importante per quello che è l'oggetto momentaneo dell'intervento, cioè la subordinazione gerarchica, cosa ci dice? A domanda, pagina 29, lei da chi dipende? Dagli ufficiali del disciolto corpo? Dice no.
Io prendo ordini dai miei superiori gerarchici appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, quindi sovrintendenti, ispettori e ora ruolo commissari, perché nel frattempo abbiamo visto anche il dottor Sabella ci illumina e ci dice che i ruoli dirigenziali, commissari e questore nel 2007 sono entrati o stavano entrando in vigore. Quindi ci dice un assistente, un agente scelto, Pascale Biagio. Adamo Bartolo, udienza 7 maggio, pagina 6, chi era il suo superiore? Il mio responsabile era Olla, l'ispettore Olla. Io prendevo ordini da Olla. Non dicono che prendo ordini dei capitani. L'assistente capo Marche Mario. Marche Mario, insieme ai prossimi due testi, Massa Anna Maria e Cardia Maurizio, rientrano tra i soggetti indicati nell'elenco allegato all'ordine di servizio numero 6. Quindi, nell'ottica accusatoria, soggetti alle dipendenze dei capitani, che al contrario ce lo dicono loro che non erano alle dipendenze. Perché? Chi è che le ha dato quest'ordine, pagina 7 dell'11 maggio 2007? Che mi ricordo il nostro responsabile era l'ispettore Olla. Ignazio, aggiunge anche il nome. Ha visto Cimino e Pelliccia? Sì, prima dell'inizio, sì. Dice no, nei tre giorni del vertice li ha visti i capitani Cimino e Pelliccia? Nei tre giorni di sabato l'ho detto, non ricordo la loro presenza. Ho prestato servizio, ma non ho ricordo di averli visti a Bolzaneto. C'era movimento di persone, non li ho visti. Se fossero, come sostenono l'accusa, i superiori funzionali, non dico più neanche gerarchici, se l'agente, l'assistente Marche Mario era alle dipendenze funzionali, dico io, non poteva non aver visto per tre giorni i suoi superiori funzionali capitani. Massa Anna Maria, anche lei, tra i soggetti indicati nell'elenco allegato al documento 6, chi era il suo superiore? Il mio superiore era l'ispettore Olla. Chi le dava queste disposizioni? Le poche disposizioni che arrivava le dava l'ispettore Olla. 7 maggio, pagina 32 e 33. Sempre il 7 maggio sentiamo anche l'assistente capo Cardia Maurizio, pagina 41. Chi le ha dato questo incarico? Si sta parlando dell'attività. Il mio superiore era l'ispettore Olla. Prendevo ordini da lui. Non è un caso che tutti e tre dicano Olla, ma non perché Olla avesse una funzione maggiore rispetto agli altri 8-7 ispettori. Come vedrete nell'elenco allegato, il personale è diviso per prappo regionali. Questi tre testimoni sono tutti dell'amministrazione penitenziaria ligure. Olla è il più alto in grado dell'amministrazione ligure e quindi è Olla che gestisce il personale ligure. L'altro personale indicato nel elenco famoso, vediamo che del Prappo di Ancona, di Bari, di Roma, di Napoli, Perugia e di Torino, gli altri ispettori che non abbiamo sentito al dibattimento probabilmente saranno i responsabili più alti in grado del servizio traduzioni delle altre regioni e avevano in gestione e alle loro dipendenze gerarchiche l'altro personale. E per terminare la questione gerarchica, per evidenziare come non un capitano, un ufficiale non comanda indistintamente qualunque militare o appartenente a forze di polizia civile di grado inferiore, che è un principio che ritengo assodato, un principio che mi sembra certo, però nel processo ne abbiamo anche una traccia e quindi mi sembra giusto segnalarlo. Ricordo al Tribunale la deposizione del vicequestore della Polizia di Stato, Cipriani, escusso all'udienza del 28 novembre 2006. Dottor Cipriani, ricorderete, interviene per l'assembramento che si è creato il venerdì sera nel cortile, nel piazzale. A domanda del Presidente, pagina 15 della trascrizione, domande della signoria vostra. L'assembramento di cui lei poco fa ha parlato era composto solo da appartenenti alla Polizia di Stato o anche di altri corpi? Il dottor Cipriani dà una risposta inequivocabile sul punto. È di importanza generale sul discorso gerarchia anche per i capitani. Io mi ricordo di aver fatto l'intervento sui miei ragazzi. Se ci fossero stati altri corpi di polizia, Sicuramente se ci fossero stati io non avrei potuto fare granché, perché comunque non rispondevano alle mie dipendenze. Quindi un vicequestore vi conferma che se interviene c'è una situazione di assembramento, lui può dare disposizione alla polizia di Stato, ma se c'erano altri corpi non dipendevano da lui. E questo è il quadro quotidiano che esiste e con cui convivono polizia penitenziaria e ufficiali del disciolto corpo. Particolare in più a pagina 33, proprio per vedere come è difficile la convivenza anche facendo parte dello stesso corpo, figuriamoci con due corpi diversi, ci dice pure che essendo lui l'unico funzionario del reparto mobile presente, il dottor Perugini dovette chiamare per forza lui per intervenire sui reparti mobili, perché i rapporti tra reparti diversi è sempre difficile, c'è un po' di rivalità, aggiunge in senso positivo, tra reparti mobili e strutture investigative. Quindi, pur essendo dello stesso corpo, si ritiene opportuno far intervenire proprio il dirigente che oltre ad essere superiore gerarchico è anche superiore funzionale, perché pur essendoci un potere astratto vi è una difficoltà di rapporti. Ma il principio generale che non si è superiori gerarchici in assoluto su tutto è quello che più rilevava. E nulla rileva di fronte a questo quadro normativo, questo quadro di testimonianze, quando poi viene detto la frase che un agente polizia penitenziaria non manda a quel paese, frase del dottor Sabello, un generale, perché chiaramente abbiamo un rapporto di stima e si va a sanzioni, perché è evidente che nella convivenza forzata per motivi di lavoro, uscendo dal discorso formale gerarchia dipendenza, evidente che bisogna convivere, che bisogna creare dei rapporti umani, bisogna creare un rapporto di stima e rispetto reciproco, ma da questo normale rapporto umano che deve esserci chiaramente nell'ambito di qualunque genere di attività, non solo lavorativa ma proprio personale, individuale, di vita civile e sociale, non può derivare automaticamente che, visto che non li manda a quel paese, visto che forse un favore glielo fanno, far derivare automaticamente una dipendenza e un potere gerarchico. Quindi non mi dilungo ulteriormente sul punto, perché ritengo che sia sufficientemente chiaramente provata la mancanza di rapporto gerarchico. E dico che, mancando solo questo elemento, viene meno la possibilità di contestare agli imputati Cimino e Pelliccia le imputazioni così come sono oggi al processo, perché non sono più apicali. Mancando la superiorità gerarchica viene meno uno dei tre requisiti ritenuti fondamentali. Ecco, dicevo prima, poi si ripesca l'ufficiale di polizia giudiziaria o il provvedimento di stralcio del 2001. Sono tutti i momenti sintomatici, la stessa procura si rende conto che la certezza della sussistenza dei tre requisiti in capo ai capitani non ci sono. E vediamo quindi come, oltre che mancare la superiorità gerarchica, manca anche qualsivoglia attività direttiva all'interno del sito. I capitani, bisogna partire dall'ordine di servizio numero 2 del generale Ricci del 10 luglio, nell'ordine di servizio viene espressamente disposta qual è la loro funzione, organizzeranno e coordineranno le traduzioni. Prima di entrare ad analizzare questa funzione voglio far notare un particolare al Tribunale. Il generale Ricci, per emettere un ordine di servizio, ed è generale, esordisce, il primo paragrafo è importantissimo, perché ci conferma quanto abbiamo detto fino adesso sul discorso gerarchico. Il generale Ricci non può automaticamente disporre, sì, può disporre dei capitani, ma poiché dando questi incarichi ai capitani automaticamente coinvolgerà il personale di polizia penitenziaria, tutti gli ordini di servizio emessi, sono consecutivi al generale Ricci, esordiscono con lo stesso periodo. Visto la nota numero 00, lei non la leggo, del 20 giugno, con la quale lo scrivente è stato incaricato dal capo del Dipartimento di dirigere e coordinare tutte le attività relative alla ricezione e al trasferimento di quanti in occasione del G8 dovessero essere arrestati. Quindi il generale Ricci, per emettere l'ordine di servizio, deve giustificare il suo potere, deve mettere per iscritto perché è legittimato a dire i capitani fanno questo, è legittimato a dire alle dipendenze dei capitani metto questi altri appartenenti ispettori della polizia penitenziaria. Non può disporre automaticamente e prendere le decisioni che ritiene senza giustificare ai suoi destinatari del provvedimento da dove gli viene il suo potere. Se il quadro dei rapporti fosse quello sostenuto dalla procura, un generale non doveva dire chi gli aveva dato il potere di disporre dei capitani della polizia penitenziaria. Lo deve scrivere. È la dimostrazione, principio del Consiglio di Stato, tutto scritto con ordine di servizio, tutto posto a conoscenza degli interlocutori. Se un ispettore si fosse ribellato dicendo io non vado a fare traduzione con i capitani perché l'ordine del generale Ricci è privo di autorità, avrebbe avuto modo di andare a vedere la circolare, di vedere questa nota numero indicata e dire è vero, penso di averlo spento, si è acceso da solo. Vedere la nota, vedere effettivamente il generale aver il potere di distaccarli alla loro attività, assegnarlo un'altra, e quindi avrebbe poi, conseguentemente, si sarebbe posto alle dipendenze funzionali. Quindi, dicevo, il compito assegnato è quello di organizzare e coordinare. Questo ordine di servizio trova il suo fondamento nell'articolo 25,6 sempre della legge 395-90, perché di tutta la normativa che il legislatore ha emesso per regolare il nuovo corpo di polizia, il corpo civile della polizia penitenziaria, al disciolto corpo, proprio perché è una minoranza e anche di poco interesse, se vogliamo, ricordo il generale Ricci, la sua testimonianza ha ricordato che è composto da solo 32 ufficiali, di cui 25 generali, è evidente che il legislatore non si è dedicato con molti articoli o con molte leggi alla loro posizione. Sostanzialmente abbiamo l'articolo 25, solo il comma 6, in cui indica quali sono le attività che possono svolgere. L'articolo è stato poi sostanzialmente ripreso e riportato in termini identici nell'articolo 90 del DPR che ho citato prima, 82-99. Allora, per capire quali erano le funzioni dei capitani e perché il generale Ricci li indica, li nomina come organizzatori e coordinatori, dicevo, dobbiamo partire dall'articolo 25. La lettura dello stesso, troverete anche questo nella memoria, dimostra, chiarisce che gli stessi possono svolgere solo attività logistiche, solo attività amministrative, non sono più operativi. Gli ufficiali del disciolto corpo non possono avere, in sintesi, contatti con i detenuti. È la ratio, come abbiamo detto prima, da cui parte la riforma della 395-90. Possono avere solo la direzione dei servizi tecnico logistici, si possono occupare del servizio traduzione internati e servizio di piantonamento e internati in luogo di cure secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 e a domanda possono svolgere la direzione di istituti di pena se in possesso dei requisiti di legge per il corrispondente profilo professionale. Quello che emerge chiaramente e che le loro funzioni tecnico-logistiche, quindi amministrative e organizzative, perché questo fanno, anche in materia di traduzione, gli hanno dato poteri in ordine alle esecuzioni neanche delle traduzioni. Loro le coordinano e le organizzano, e vedremo cosa significa, ma chiaramente non le seguono. E anche questo, non ne hanno una responsabilità quindi diretta sull'esecuzione e sul detenuto, e anche questo deriva dal quadro normativo, perché l'articolo L'articolo 42 bis, comma 2, sempre della legge 354-75, dice espressamente, prevede espressamente, che le traduzioni siano eseguite esclusivamente dal corpo della polizia penitenziaria. Quindi è la dimostrazione che anche in tema di traduzioni possono avere questo compito organizzativo, ma non possono avere un compito esecutivo, non possono avere contatti con i detenuti. La procura, al contrario, direi che ha necessità per sostenere l'accusa, per poter affermare, poter ritenere applicabile l'articolo 40, oltre al discorso gerarchico che già abbiamo visto inesistente, anche di sostenere che i capitani avessero una responsabilità della custodia e quindi il sostenere che versano una posizione di carenza verso i detenuti. Ma tale affermazione è due volte errata, signor Presidente, signor Tribunale, due volte, perché è nonché smentita dalle risultanze dibattimentali. Due volte perché non solo non possono avere incarichi di vigilanza dei detenuti, lo vedremo, ce lo dice anche il generale Ricci, ce lo dice il dottor Sabella, ce lo dicono tutti i testimoni, che loro non possono avere contatti con i detenuti, non possono entrare in contatti con i detenuti. Quindi il primo errore è questo, e il secondo errore giuridico, anche questo a mio avviso, non solo probato, non solo a livello di prove, ma proprio a livello di normativa, è che finché un detenuto è ristretto dentro un sito detentivo, e Bolzaneto lo era, è sempre sotto la responsabilità del comandante di reparto. Qualunque cosa succede dentro un sito è la responsabilità del comandante. E questo non è una tesi di comodo, torno a dire, e lo dicevo prima, a me in questo momento la mia non è una critica al diritto di difesa dell'imputato Gugliotta, a me quello che sorprende è che la procura, di fronte al vuoto probatorio, di fronte a un quadro normativo che gli dimostra, che impone che gli ufficiali non abbiano un rapporto con i detenuti, di fronte al quadro normativo dice la responsabilità dentro un sito è del comandante di reparto, di fronte a 7 testimonianze che confermano questo aspetto, invece che prenderne atto e rendersi conto che non c'è una funzione di responsabilità dei capitani e trarne le dovute e corrette conclusioni giuridiche, cita a sostegno della propria idea, non è più un teorema, è un'idea, è la propria idea, che i capitani hanno una funzione, solo l'esame dell'imputato Gugliotta. Sappiamo bene i criteri giuridici, la valutazione dell'esame di un imputato, quanto può valere come prova contro gli altri, sicuramente l'esame di un imputato non può superare il quadro normativo, non può superare 7 testimonianze che dicono l'esatto contrario. Le 7 testimonianze che la procura, devo dire, finge di non conoscere, perché sappiamo bene che la procura conosce benissimo il processo nei particolari, ma noterete che non cita mai le testimonianze del commissario Colazzo e dell'ispettore Miglietta, che chi sono? Gli omologhi di Gugliotta. Vedremo nel momento in cui passiamo alle prove dibattimentali come gli stessi ci dicano come funzionava dentro il sito detentivo e chi era il responsabile della custodia. Ma vediamo prima ancora delle testimonianze, proprio per ribadire il concetto che non sono affermazioni mie, non è una mia tesi, è il quadro normativo quello che io mi permetto di porre all'attenzione del Tribunale. Vediamo, dicevo, il quadro normativo. Dobbiamo sempre riprendere il DPR 82 del 99, che, come ho detto prima, è proprio l'ordinamento della polizia penitenziaria disposto dal legislatore dopo la riforma del 90. L'articolo 31, io ho riportato il primo e il quarto comma, un po' più lungo, se non erro sono 6-7 comma, però già così è abbastanza copiosa e pesante la memoria, ho ritenuto di portare i momenti più importanti. Cosa ci dice l'articolo 31? Cosa stabilisce l'articolo 31? Rubrica, reparto, Bolzaneto è un reparto, compiti e autonomia del comandante, il personale del corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto costituisce un reparto, quindi il personale, al di là se assegnato al nucleo di traduzioni, al GOM, assegnato direttamente al dottor, all'ispettore Gugliotta, nel momento in cui presta servizio nell'istituto fa reparto unico. Il comandante di reparto gestisce tutto il personale che vi presta servizio. È il comandante di reparto che assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza da parte del personale dipendente, dei detenuti e degli internati. Nonché, e questo assume un rilievo assoluto nel processo e non si può omettere, di tutti coloro che a qualsiasi titolo entrano all'istituto. Quindi è il comandante. Non è proprio prevista quella figura che si è voluta creare nel processo di dire dentro al sito vi è un comandante ma comandano anche, hanno una responsabilità anche i capitani. Non esiste. Come vedremo, sopra il comandante in un istituto c'è solo un direttore. E lo esamineremo anche questo per dimostrare che, seppur velocemente, che sicuramente i capitani non avevano la qualifica o l'incarico informale neanche, né tantomeno formale chiaramente, di direttori. Quindi l'articolo 31 è l'ulteriore conferma che non è prevista la possibilità che gli ufficiali possa svolgere attività nel sito detentivo, che la polizia penitenziaria è impegnata nel sito, e ho detto, sia che sia NCT, sia che sia GOM, quando svolge l'attività all'interno, e dipende gerarchicamente, in questo caso sì, perché è tutto lo stesso corpo, l'ispettore è il superiore di tutti, gerarchicamente e funzionalmente al comandante. E solo il comandante ha il dovere specifico di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Quindi dal quadro normativo possiamo affermare che è assolutamente provato che i capitani non avevano compiti all'interno. I capitani dovevano solo coordinare e organizzare le traduzioni. Prima di spiegare questo passaggio, vedendo anche l'ora, ritengo di dissipare due dubbi che si sono insinuati nel processo velocemente e poi possiamo sospendere, come diceva il Presidente, e affrontare proprio perché hanno solo, cosa consisterà la funzione. Voglio dissipare due dubbi che si sono cercati di insinuare nel processo cercando di creare confusione. Il nucleo di traduzioni, è vero che tra le sue funzioni c'è il servizio di piantonamento dei detenuti e quindi si è cercato di dire, vedete signore del Tribunale, si occupa del piantonamento, ma devo ribadire, sottolineare piantonamento internati ricoverati in luogo di cura. Questa è l'ulteriore dimostrazione, non che hanno un compito di vigilanza dentro al sito, ma la conferma di quanto detto fino adesso. Nel momento in cui il detenuto esce dal sito, non è più sotto la responsabilità del comandante, e allora entra la responsabilità del caposcorta, che si occupa non solo della traduzione, pensa a tutte le traduzioni quotidiane che vengono fatte per i tribunali, le traduzioni da un carcere all'altro, le traduzioni che vengono fatte in ospedale, quando il detenuto rimane in ospedale, quindi sicuramente la sua sicurezza non può essere più garantita dal comandante del reparto detentivo, passa la responsabilità agli ispettori. Ma non possiamo confondere, ed è assolutamente priva di pregio portare questa confusione davanti al tribunale, di dire il nucleo di traduzione si occupa dei piantonamenti, quindi doveva vigilare. Sono due attività distinte, e anzi il piantonamento è fuori del sito, quindi una conferma di quanto dico. E che i capitani non fossero direttori, non potessero proprio avere il ruolo di direttore, non solo non ce l'hanno avuto, non lo potevano svolgere, non l'hanno svolto, abbiamo non solo un richiamo normativo che lo conforta e quindi anche un discorso formale, e ricordo che l'articolo 25, come ho detto poc'anzi, prevede questa possibilità, ma con due requisiti: a domanda dell'ufficiale, quindi non può essere imposto, e soprattutto che abbia i requisiti di legge previsti per il profilo professionale, la laurea e la conoscenza della lingua. Ma soprattutto, questa era una possibilità, nasce questa dizione nell'articolo 25, perché nel momento in cui viene disciolto il corpo, agli ufficiali, per cercare di sistemarli da qualche parte, gli danno questa possibilità. Ma nel momento in cui fanno domanda, hanno i requisiti, accettano di diventare direttori di istituti di pena, non è che rimangono anche militari, Sarebbe un passaggio definitivo, passano dalla carriera militare al ruolo civile, all'amministrazione, a livello C, dipendenti a livello C dell'amministrazione. Conferma che non può essere un passaggio temporaneo, militari, assegnazione ai direttori di carcere, assegnazione di incarichi direttivi civili. Ce l'ha detto il dottor Ragosa all'udienza del 5 febbraio 2007, pagina 3. A domanda, dice lei, nel 2001 che incarico avevo? Ero direttore dell'ufficio beni e servizi, adesso direttore generale. Gli si domanda, quindi lei fa parte del disciolto corpo? La risposta, no, ero generale del disciolto corpo, però sono transitato nei ruoli civili. Nel momento in cui, perché questo, la riforma questo prevedeva, la possibilità di questi generali che non hanno truppa, non hanno incarichi, di transitare dove era possibile transitassero. Poi non sono transitati, sono rimasti, sono 32, ma questi 32 rimangono senza poteri. Ma che non erano i direttori e non potevano esserli, ce lo dice il dottor Comparone, udienza 20 marzo, pagina 2007, pagina 40. Il dottor Comparone è il direttore del carcere di Marazzi, quindi uno che la materia, come dire, la conosce sicuramente meglio di chi vi parla. Non era possibile incaricare un militare, un appartenente al corpo degli agenti di custodia, e quindi fu dato l'incarico al dottor Sabella. Sia chiaro, a me non interessa in questo momento provare che il direttore è il dottor Sabella, probabilmente emerge questo dal processo, ma la mia non è una critica, dire il responsabile è il dottor Sabella, l'ho detto l'altra volta e lo ribadisco oggi, io condivido quell'archiviazione, quello che non condivido sono i diversi metri valutativi delle posizioni, le argomentazioni corrette relative alla posizione del dottor Sabella andranno applicate anche agli altri indagati. Quindi nel prosieguo che vedremo altre persone, altri testi ci dicono che forse il direttore del dottor Sabella non deve essere inteso come una denuncia alle sue responsabilità o una critica al provvedimento di archiviazione, deve essere inteso come dimostrazione che se c'era direttore del dottor Sabella, che come tale non è giustamente, non è qui tra gli imputati perché non vi sono responsabilità, ma che conseguentemente il Tribunale deve trarre le valutazioni anche da quell'archiviazione e applicare lo stesso metro valutativo e valutare nello stesso modo le posizioni. Dicevo, il dottor Comparone ci dice che i capitani non possono essere direttori, non possono essere dei militari, dunque gestire un sito non è possibile, anche se non è un carcere, perché deve essere gestito per forza di cose da personale di ruolo non militare, perché deve essere per forza di cose un ruolo civile, quindi non sono direttori. Patti Lorenzo, udienza 20 marzo 2007, pagina 68-69, ci spiega come nascono i siti con decreto ministeriale, che quelli erano due siti provvisori, tutto il discorso. Ci ribadisce che il comandante ha una responsabilità per quanto riguarda la custodia delle persone fermate. Il direttore è funzionario degli aspetti organizzativi. Importante questa testimonianza per un aspetto che è solo un colore che si inserisce in questo processo, e cioè una ruggine preesistente tra il personale della polizia penitenziaria ligure e il personale della polizia penitenziaria del Lazio. Ce lo conferma l'ispettore Patti, che a fine G8 il personale ligure ebbe a lamentarsi di come era stato trattato e dei servizi fatti nel G8, ce lo confermeranno più avanti l'ispettore Chessa, l'ispettore Olla, qualcun altro, lo stesso dottor Sabella, che prima del G8, non molto tempo prima, il PRAP romano laziale ha fatto un'ispezione al carcere di Marassi, dove era stato trovato qualcosa che non deve stare in carcere, non ricordo, armi, droga o cos'altro, e che nacque un'ispezione contro il responsabile, il comandante di Marassi, che poi a sua volta fece le segnazioni contro Agati su Roma, ma nasce solo per quel particolare di questo processo, quella discussione, se c'è stata, che poi mi avviso è rilevante, il processo è sicuramente rilevante per la posizione dei capitani Agati e Olla, però è importante ricordare al Tribunale che abbiamo dei testi che ci dicono che prima del G8 vi era stato dell'astio personale, cioè il gruppo del Prappo Ligure, quindi ispettore Chesta, ispettore Olla, che era il comandante del gruppo, del gruppo romano, proprio dell'ispettore Agati, e caso strano quella questione nasce proprio qua.
si fa un riferimento veloce a questo passaggio nelle pagine 69 della deposizione di parte di Lorenzo. E ancora, sul discorso direttori, torniamo, ci cioè dice sempre Martinelli Roberto, che spiega anche lui che il direttore, le competenze, l'attività di coordinamento della gestione amministrativa del carcere, che non può essere un militare, e anche, secondo Martinelli, ripeto, un sindacalista del SAP, quindi un altro che ha esaminato la questione Bolzaneto da un punto di vista interno della polizia penitenziaria, ribadisce che probabilmente il direttore era il dottor Sabella. Ma sul punto, e concludo come ho detto per dare prova che non sono in nessun modo posso essere assimilati o ritenuti direttori e quindi in qualche modo convivere, far convivere e coincidere il loro potere nel sito con quello dell'ispettore, per concludere sul punto mi permette di ricordare proprio l'osservazione sua, signor Presidente, sempre del 17 marzo 2007, sempre durante l'esame del test Martinelli, pagina 15 e 16, era in corso il mio esame proprio perché ulteriori chiarimenti a dimostrazione che non solo non erano direttori, non lo potevano essere, tutto quanto, la signoria vostra proprio interviene e dice, tra l'altro poi anche, forse non è nemmeno rilevante questa domanda, stiamo facendo, perché qui nessuno ha contestato che avessero funzioni di direttori, quindi il Tribunale ben prima del sottoscritto ha avuto chiaro la certezza che i miei assistiti non erano direttori. Abbiamo detto che i piantonamenti non c'entrano niente con la custodia, quindi dobbiamo passare a esaminare quella che era la funzione. Quindi forse è il momento, che come orario ci siamo, metto proprio per interrompere e poi vediamo dopo qual era la funzione come risulta dagli atti e dalle testimonianze.
Allora, l'udienza è sospesa sino alle 12.30.
Colpiamo con la pausa pranzo, Presidente.
Presidente,
la colpiamo con la pausa pranzo, no? Così andiamo poi a oltranza.
No, no, per saperlo, perché...
Come vuoi, va bene.